sarete accorti che la liturgia di oggi è come un rito conclusivo di tutto un periodo e poi ne inizia un altro. Domani, con la festa della Pentecoste, come noi diciamo solitamente, inizia il tempo della Chiesa e finisce, diciamo, l'epoca della manifestazione di Gesù in una certa maniera. Allora, la colletta è come se riassumeva tutto quanto, come dire, la preghiera è tutta la nostra vita, si risolva nella testimonianza del Signore risorto. Dove prendiamo la forza? Dallo Spirito che ci viene dato. Il canto al Vangelo fa riferimento a questo Spirito, come sempre lo chiama Spirito di verità, e che guida a tutta la verità. Allora, verità è in rapporto alla manifestazione dell'amore del Padre a tutti in Gesù. Quel tutta la verità, leggetelo così: ogni evento della vita, ogni situazione che noi viviamo ha questo senso nella provvidenza di Dio: manifestare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Non c'è situazione, evento, afflizione, gioia, mettete tutto quello che volete, non c'è evento che non si possa aprire a questa verità di manifestazione dell'amore del Padre. Prendiamo il Vangelo, è la finale del Vangelo di Giovanni, e piccole annotazioni. Pietro, che aveva già ricevuto l'assicurazione che avrebbe seguito Gesù e aveva predetto la morte, e non gli basta tener conto della sua, ma di lui, questo discepolo, che è una figura piuttosto singolare nel Vangelo di Giovanni, nella tradizione questo discepolo è proprio Giovanni, che è il più, diciamo, il più giovane. Però notate la particolarità, qui ha sentito il bisogno di sottolineare che quel discepolo era proprio quello che nell'ultima cena, davanti al disagio che aveva invaso il cuore degli apostoli all'annuncio del tradimento, è proprio quello che si riversa, diciamo così, sul petto di Gesù, sì a domandare chi è, ma la tradizione ha colto questo riversarsi sul petto di Gesù. Voi avete mai visto l'ultima cena di Leonardo a Milano? L'avete vista? Avete osservato bene? Allora, la particolarità di questa pittura è quella di aver colto il disagio, l'angoscia dei discepoli, non singolarmente presi. Era abitudine presentare la figura di Gesù al centro e tutti gli apostoli messi, diciamo, uno dopo l'altro alla sua destra e alla sua sinistra. A volte Giuda era messo davanti per sottolineare che è proprio lui il traditore. Leonardo invece concepisce la cosa in termini più ecclesiali, come a dire: non è ciascuno che è angosciato, l'angoscia riguarda tutti, allo stesso titolo, e presenta gli apostoli a gruppi di tre che si scambiano, chi sarà, chi non sarà, sono io, non sono io. Il gruppo che sta alla destra di Gesù è Pietro, Giovanni e Giuda. La cosa caratteristica è questo: tutti i volti sono tutti angosciati. Quello di Giovanni serenissimo. Allude a questo riferimento del Vangelo, lui è l'unico che era sicuro che non fosse lui a tradurre. E si vede dalla... cioè, se voi osservate la pittura, che è un po' rovinata, no? Ma se osservate si vede. E si può leggere anche così, e in questo senso l'applicazione è fatta a noi. Queste tre apostoli riassumono le tre possibilità che un uomo ha nel seguire Gesù rispetto alla manifestazione del suo amore. L'ultima cena è proprio l'espressione a livello del volere di Gesù di quello che poi l'indomani succederà. Quindi è evidente che Gesù dona se stesso in cibo in funzione di quello che subirà l'indomani nella passione e nella morte. Bene, questo unicamente è possibile leggerlo in chiave di amore che si manifesta. Rispetto a questo amore che si manifesta, gli uomini hanno tre possibilità. Quello di Giovanni, l'amore è sicuro, lui è totalmente dentro questo, e il suo riversarsi sul petto nella tradizione è stato visto come lui che, stando sempre dentro l'amore di Gesù, ha potuto scoprire i segreti profondi della sua umanità nel suo amore per noi. E tutto il Vangelo è l'espressione di questo. Quando si dice che Giovanni ha uno sguardo di aquila, no? Infatti il Vangelo di Giovanni, l'animale simbolo è l'aquila, no? È l'aquila nel senso di questo sguardo in profondità dell'amore di Gesù per noi. E il gesto di riversarsi sul petto di Gesù allude a questo. È una possibilità, non so se qualcuno di noi si trova in questa possibilità, però questa è una possibilità. Poi c'è la seconda, quella di Pietro, è l'amore appassionato, però diciamo così fragile, nel senso che può tradire. La particolarità di Pietro sta, lui tradisce, ma non abbandona il Signore Gesù, tanto che dopo piange, oppure, secondo il Vangelo di Giovanni, no? Gesù glielo ricorda il tradimento, ma dentro l'amore che sempre ha avuto. Allora, è la seconda possibilità, è quello di seguire il Signore con amore, sapendo però che non sempre lo custodiamo, non sempre lo preferiamo. È la seconda possibilità. E poi c'è la terza, l'amore tradito. Ma non leggete Giuda come l'uomo cattivo. Leggete come lui ha concepito la manifestazione di questo amore in un certo piano, in un certo disegno. Si è accorto che questo disegno non si realizzava. Allora ha pensato bene di velocizzare il suo tradimento, è velocizzare, costringere quel maestro a rivelarsi per quel che è, ma sempre seguendo l'idea che ti tirerà fuori l'asso dalla manica, manifesterà che il regno di Dio è venuto. Però non avviene questo, e lui si sente traditore di un amore che lui ha immaginato in un certo modo, e però non avviene così. È la terza possibilità che abbiamo noi. In genere noi viviamo tutte e tre le possibilità mescolate. Qualche volta siamo pii e beati, qualche volta siamo appassionati, qualche volta siamo disgraziati, e qualche volta siamo così testati nelle nostre immaginazioni che preferiamo accusare Dio che non fa quello che diciamo noi, più o meno. Allora, in questa dimensione, no, di risposta all'amore, cos'è che conta? È l'amore che diamo noi o l'amore che riusciamo a vedere che arriva a noi? Nel cammino spirituale, quello che abbiamo anche descritto in questa settimana, no? Quello che conta è la continua apertura del nostro cuore al dono del suo amore, senza vincolarlo alle nostre proiezioni, alle nostre immagini, alle nostre attese, che pescano in una dimensione mondana. Lo sforzo è quello di continuamente aprire il nostro cuore a questa rivelazione evangelica, ma non in teoria, nelle situazioni concrete della vita, perché è lì dove il nostro cuore vive, è lì dove può esprimere questa responsabilità, nel senso di rispondere a. Ma se non ha visto questo amore che arriva, come fa a rispondere? Pensate a Pietro. Quando lui aderisce al suo maestro, ha in mente chiaramente che lui ha aderito perché è il Messia, ma aveva un'idea del Messia. E ci è voluto tanto tempo perché la passione con cui ha aderito al suo maestro sciogliesse questa idea che lui aveva del Messia, per poter stare con il Gesù che davvero ha conosciuto, non con quello che si è immaginato. È la vicenda nostra della vita. Il nostro cammino è sempre in funzione di accogliere e riconoscere il Gesù vero, quello che rivela davvero il volto del Padre Nuovo, non quello che immaginiamo noi. Per avere una piccola idea di quello che noi facciamo, proviamo a considerare la nostra preghiera quando uno ci offende seriamente. Noi andiamo davanti a Dio, cosa diciamo? Non è giusto. Così non è possibile. Perché hai permesso questo? Perché, poi dopo andando avanti, no? Perché non tagli la testa a quell'altro? Così almeno eliminiamo il problema. Cioè, noi sempre, stiamo in una specie di immagine di Dio in funzione di quello che abbiamo provato. Invece di aprire quello che proviamo noi alla rivelazione di Gesù. Quello che dice la finale del Vangelo. Sono state scritte poche cose di quello che noi abbiamo visto, ma se dovesse scrivere tutto quello che, non basterebbe il mondo intero. È veramente così. Non bastano tutti gli uomini che rispondono all'amore di Dio a dire la grandezza di questo amore. Però non sottraiamoci a questo numero di testimoni. Basta.